chiacchierata insieme a Grazia Barbiero, che sta dall'altra parte del telefono. Intanto benvenuta a Radio Onda Rossa. Grazia, ci senti bene?
Sento benissimo. Buongiorno a tutti voi.
Perfetto. Allora, con te, come abbiamo avuto modo, insomma, di raccontare brevissimamente, sì, prima di entrare in collegamento telefonico o diretto, per parlare questa mattina, per raccontare in qualche modo una parte di quel territorio molto lontano da noi qui da Roma, e anche, diciamo, molto particolare, che è l'Alto Adige Sud Tirol, e lo facciamo attraverso un tuo libro edito per le edizioni Rezia, e che si propone di raccontare quelli che sono stati gli anni più ricchi, probabilmente, dal punto di vista della, dell'azione e della militanza politica, non solo in Sud Tirolo, gli anni 70 e gli anni 80, come dire, dal punto di vista della sinistra dell'Alto Adige. Come ci siamo detti, insomma, anche parlando, preparando prima con te questa chiacchierata, stiamo parlando di una realtà che alle nostre latitudini appare sempre piuttosto esotica, piuttosto lontana, un bellissimo posto dove fare le vacanze, ma poi non molto di più. Le rare informazioni che arrivano dal punto di vista politico ci parlano, oppure ci sembrano parlare, ci sembrano raccontare una realtà politicamente monolitica, tutta arroccata intorno a una sorta di partito Stato, che sarebbe la Sud Tirol e Volkspartei. La situazione invece è molto più complessa, molto più articolata, e tu in questo libro, che è davvero compendioso, hai cercato di fare un po' il punto della situazione, almeno per quelli che sono stati gli anni più, più intensi. Ti lascerei subito la parola. Questo libro parte dal Vietnam e arriva alla creazione di un bel circolo che si trova a Merano, se non andiamo errati, giusto?
Sì, giusto. Sì, guarda, io racconto in questo libro un ventennio, che non è quello a cui purtroppo ci riferiamo quando parliamo di ventennio, appunto. Io racconto di un ventennio di grandi fermenti. Sono gli anni 70 e 80, ed è l'era in cui venivano a maturazione anche qui, in Sud Tirolo, venivano a maturazione gli esiti della rivoluzione critica esplosa, diciamo, nel lungo 68 europeo. E ogni contraddizione, anche da noi, manifesta o sepolta, veniva portata alla luce dopo essere stata riconosciuta, no? Come il risultato di un conflitto di potere. E molti di noi lassù iniziano a praticare questa, frequentare questa strategia analitica, perché interessava direttamente le istituzioni, il governo, i partiti politici, i sindacati. E il quadro sudtirolese, allora, come hai detto giustamente tu, era dominato dal grande partito di raccolta etnica, la Sudtirolo Volkspartei. Ma proprio in quegli anni si aprono prospettive inedite. E la compattezza, la forza della Sud Tirol Volkspartei e della sua parte, diciamo, più conservatrice, si trova a fare i conti con tanti movimenti, tante iniziative che criticano il modo in cui questo partito conduceva il governo dell'Alto Adige Sud Tirol. E qual era l'asse portante di questo partito di raccolta, che aveva ovviamente la maggioranza assoluta di voti, di consensi nella nostra terra? Beh, l'asse portante era la convinzione che solamente un'adeguata divisione dei gruppi linguistici avrebbe dato alla comunità la certezza di uno sviluppo che potrei dire ordinato senza traumi. Ma quei movimenti, quei fermenti di cui ho accennato un secondo fa, pensavano invece che no, che l'autonomia, che è un grande bene, veniva assolutamente contestata nei suoi principi di fondo, dovesse essere applicata in una maniera completamente diversa. Questo fronte, l'impegno teorico, politico, pensava che l'obiettivo, quello dello sviluppo ordinato, dovesse concentrarsi sulla conoscenza reciproca, sul fare in modo che popolazioni e singoli di lingua tedesca e ladina facessero delle cose insieme alla popolazione di lingua italiana. Questo è il punto, perché noi pensavamo che un salto di qualità nella convivenza fosse indispensabile per sciogliere quello che io potrei chiamare il gelo di un sistema che pensava di ordinare le cose in modo che ogni, diciamo, stare insieme venisse visto come un attacco alle identità etnolinguistiche. Invece il fronte di cui parlo io, il fronte di lotta di quegli anni, pensava che l'identità non si conservasse e non si sviluppasse chiudendosi in se stessi, ma pensava che l'identità potesse essere plurima, potesse essere arricchita dallo scambio con tradizioni, storie, biografie diverse. Questo è l'asse portante dei movimenti di sinistra, dei movimenti antagonisti di quegli anni 70 e 80. Certo, il momento, diciamo, decisivo nasce proprio negli anni, nel 68, proprio nello stesso 68. Ci sono le grandi manifestazioni anche a Bolzano, Bozen, le grandi manifestazioni contro la guerra in Vietnam, ma ci sono anche i primi tentativi di fare in modo che il pensiero della convivenza arricchente da diversi penetrasse sempre di più non solo tra la popolazione di lingua italiana, ma anche in quella di lingua tedesca e in quella ladina. E ci si riesce, ti dirò poi come, in che modo, con quali strumenti.
Grazie, ci si riesce, ma insomma con molta fatica, immaginiamo. Stiamo parlando di movimenti in cui erano presenti persone sia di lingua e cultura italiana, come sei tu, sia di lingua e cultura tedesca, come sono state tante altre e altri. Immagino che per ognuna di queste persone sia calata spesso e volentieri l'accusa di tradimento della patria. Per gli italiani era l'accusa di essere, insomma, amici degli indipendentisti, dei tedeschi, e per i tedeschi sarà stata, per quelli di lingua tedesca sarà stata la stessa cosa. C'è un personaggio in particolare che si chiama Stecher, correggimi se sbaglio, ovviamente
io parlo molto.
Esatto, ho visto che ci tenevi molto, che è un consigliere, mi pare provinciale, del
regionale
comunista, di lingua tedesca, che, diciamo, in qualche modo viene accusato di essere passato al nemico. I suoi interventi in consiglio regionale vengono ignorati volutamente dai membri della Südtiroler Volkspartei, che lo ritengono un traditore della patria, no?
Sì, allora io ti dico subito questo. Ti ho detto fino adesso che ci sono stati questi grandi fermenti, queste grandi iniziative che pensavano che lo stare insieme dovesse essere la bandiera di ogni comportamento. Quindi no alla separazione etnica, no alla divisione etnica. Alexander Langer, il leader indiscusso, diciamo, di questa parola d'ordine, ma non c'era solo lui. Certo, lui è stato il più profetico, è stato quello che ha visto più lontano di tanti altri, ma non c'è solo il leader, c'è tutto un movimento attorno, grande, il movimento delle donne nelle varie declinazioni, gruppo femminista Collontai, AIED, centro di documentazione donna, consultorio Lilith, Frauenmuseum, Hochschulschaft, l'organizzazione degli studenti universitari di lingua tedesca, intellettuali, artisti, tutti questi pensano e agiscono per fare in modo che l'utopia della società della convivenza arricchente diventasse giorno dopo giorno una realtà, diventasse concreta. Certo, è stato difficilissimo far passare come legittime, tra virgolette, queste iniziative rispetto al giudizio che mi dava la classe dirigente, dominante della Südtiroler Volkspartei, partito di accolta. Ed è vero che il dissidente, tra virgolette, chi praticava una filosofia diversa da quella dominata dalla parola d'ordine della separazione, era visto come un nemico, dello statuto di autonomia, veniva visto anche come appunto un traditore della propria parte linguistica. Josef Stecher è un comunista, quindi diciamo su di lui cade una doppia condanna, perché non è solamente come potevano essere gli studenti appunto universitari e di lingua tedesca, giovani che volevano appunto la novità della non separazione, no? Lui vuole questo, ma nello stesso tempo è anche un comunista, e essere comunisti in quegli anni voleva veramente dire essere due volte nemici. Cioè il comunista di lingua italiana poteva essere accettato, ma il comunista di lingua tedesca doveva essere emarginato al punto che Josef Stecher, il primo rappresentante di lingua tedesca eletto nell'assemblea legislativa provinciale e regionale, ebbene lui, questo primo eletto, siamo nel 1973, è bene anche ricordare le date.
Certo.
E lui quando parla non viene mai ascoltato, non viene visto. Maurizio Ferrandi su Salto.
Diciamo viene, scusami se ti interrompo, viene ostentatamente non ascoltato, quasi si girano dall'altra parte. Ecco, gli altri.
Viene reso invisibile. E la condanna all'invisibilità è, credo, la più grande che si possa fare a un essere umano, mm-hmm. No?
Certo.
Era l'unico rappresentante politico a cui non veniva mai risposto. Lui faceva degli interventi molto concreti, molto precisi. Ogni anno interveniva quando si discuteva il bilancio, no? La relazione programmatica dell'intera legislatura. Bene, lui il primo intervento lo fa in maniera molto decisa, molto argomentata, parla per un'ora, pensa di ricevere risposte alle sue proposte, perché non, il dissenso politico non si manifesta solo attraverso il no, si manifesta attraverso anche una controproposta, no? Che viene elaborata. Ebbene, a lui non è stato mai dato risposta. Veniva data risposta, per esempio, a ai socialisti di lingua tedesca, c'erano allora ben due partiti che si facevano riferimento alle socialdemocrazie germaniche ed europee. Bene, a quei rappresentanti veniva data risposta, ma a Josef Stecher mai. Lui ha fatto ben due legislature, quindi per 10 anni è stato il consigliere cosiddetto fantasma, il consigliere a cui non è stata mai data risposta, ma soprattutto è stato il consigliere che non veniva nemmeno salutato quando entrava nell'aula consigliare, e anche quando al baretto dell'assemblea legislativa provinciale beveva il suo caffè, anche allora, o beveva un po' di vino, anche allora veniva lasciato solo e nessuno si avvicinava a lui.
E questo
Il destino invece è riservato, per esempio, ad Alexander Langer, anche lui di madrelingua tedesca, perché è nato a Bipiteno, Sterzing, nel 1946. Anche lui era un forte dissidente, ha dato vita nel 1978 alla nuova sinistra Neue Linke, e poi nel 1983 ha dato vita a un'altra lista alternativa per un altro Sudtirolo. Quindi la carica di Alexander Langer, critica nei confronti del sistema di potere incentrato sulla Südtiroler Volkspartei, era veramente enorme, ma a lui invece veniva data risposta, no? Passano 10 anni, dal 73 all'83, nel frattempo ci sono stati tanti movimenti di lotta, quasi tutti condannati, poi ti dirò anche quali movimenti più significativi, che sono stati movimenti più significativi, ebbene a Langer invece veniva data una risposta, nonostante fosse considerato un traditore del sistema autonomistico sudtirolese, a lui invece veniva per fortuna data una risposta articolata, una risposta pensata. C'era insomma il riconoscimento, no, per quanto riguarda Alexander Langer, del suo fare politica e della sua esistenza, mentre per Stecher invece 10 anni prima c'è stata proprio la condanna, diciamo, più totale, più crudele, quella appunto all'invisibilità.
L'ostracismo più totale, insomma, in 10 anni si è fatto parecchio, ecco. Sì, parecchi. Sì. Passi avanti. Per completezza dobbiamo anche dire che questo, diciamo, è quello che accade sul versante tedesco. Sul versante italiano ricordiamo anche che Bolzano è stata la città dove purtroppo il movimento sociale italiano, proprio in chiave antitedesca, ha vissuto i suoi trionfi elettorali migliori. Credo fosse la città dove il movimento sociale all'epoca avesse la percentuale più alta. Ecco, questo era un po' il contesto generale di quegli anni. Senti,
guarda, sì, negli anni 70 il movimento sociale destra nazionale aveva un unico rappresentante in consiglio provinciale e regionale, mm-hmm, no? Parlo del 73, sì, che è la prima legislatura che si avvia dopo l'approvazione del secondo statuto di autonomia del 1972. Forti invece erano tutte, diciamo, le parti politiche, come ti dicevo prima, tutte le parti politiche che si muovevano in dissenso rispetto alla Südtiroler Volkspartei. Questo è importante saperlo, che non c'era solo il partito di raccolta etnica con una maggioranza enorme, ma c'erano anche tanti piccoli partiti che avevano i loro rappresentanti e che riuscivano, diciamo, a ad essere presenti, ad esprimere opinioni differenti rispetto all'asse di potere Democrazia Cristiana, Volkspartei, perché ricordiamoci sempre che la Volkspartei ha governato con la Democrazia Cristiana. Democrazia Cristiana che aveva molte articolazioni al proprio interno, ma che sostanzialmente appoggiava quella politica di separazione, quella politica di crudezza e di rudezza rispetto alla pluralità delle opinioni che si esprimevano in quella terra. Ma se nel 1988 c'è il boom del movimento sociale, questo lo dobbiamo a un no grandissimo che la Südtiroler Volkspartei, appoggiata purtroppo dalla Democrazia Cristiana, aveva dato a una richiesta fondamentale che era venuta sia dalla popolazione di lingua italiana e da una parte della popolazione di lingua tedesca. E qual è la richiesta fondamentale che è stata cassata, che è stata rimandata al mittente? Quella proposta era l'insegnamento precoce della seconda lingua a partire già dalle scuole per l'infanzia, no? Dalle scuole materne. Bene, nel 1978, in poche settimane, vengono raccolte 20.000 firme e anche più in tutti i centri, diciamo, del Südtirol, Alto Adige, Bolzano, Bressanone, Brunico, Laides, Salorno, Merano, e viene presentata una proposta di legge di cui io ero la prima firmataria, che chiede appunto che si possa imparare facoltativamente la lingua tedesca nelle scuole per l'infanzia. Quella proposta viene anche appoggiata fortemente, siamo nel 78-79, da Alexander Langer, che dice che avrebbe voluto firmare anche lui, assieme a me, quella proposta di legge. In effetti la appoggia in maniera decisa e forte durante il dibattito nell'aula consigliare, ma no, dell'assessore alla cultura di lingua tedesca Anton Selger è veramente garantico, dice no all'insegnamento precoce della seconda lingua, ed era la prima volta che la popolazione di lingua italiana, la gran parte della popolazione di lingua italiana, non pensava come appunto il movimento sociale, se noi fossimo in Italia e si dovesse imparare solo italiano. No, la popolazione di lingua italiana, quella più aperta, quella più avveduta, quella più ragionevole, quella più progressista, si potrebbe dire, aveva pensato che fosse utile invece accasarsi nell'Alto Adige, Südtirol, e pensava che se i bambini, anziché iniziare a imparare la seconda lingua dalla seconda scuola elementare, se fosse stata loro concessa la possibilità di imparare la seconda lingua già dalla scuola per l'infanzia, il processo del difficile apprendimento della lingua tedesca sarebbe stato molto più facile. Ma viene detto no. Il no è fortissimo. Nello stesso anno viene detto un no altrettanto forte allo scambio di studenti. Cosa succede? Succede che nella città di Merano ci sono due licei scientifici che si trovano uno accanto all'altro e che sono
pronto? Ci sei, grazie. Pronto? Accidenti. Allora, ecco, adesso contiamo di recuperare al più presto la telefonata. Un attimo solo. Allora, dovremmo aver ristabilito la comunicazione, ci sei, grazie.
Sì,
benissimo. Eravamo rimasti ai licei di Merano.
Esatto, sì. E questi licei, quello di lingua italiana e quello di lingua tedesca, sono ubicati l'uno accanto all'altro, li divide solo un piccolo cortile e un cancelletto. Cosa pensano studenti e insegnanti dei due licei? Pensano che sia utile iniziare uno scambio di conoscenze, e una volta al mese c'è uno scambio per una settimana fra i due licei. Appena lo viene a sapere l'assessore alla cultura in lingua tedesca Anton Zelger e anche il presidente della giunta provinciale Silvius Magnago, il padre, diciamo, dell'autonomia, e che era contemporaneamente presidente del consiglio provinciale ma anche leader della Südtiroler Volkspartei. Ebbene, appena lo vengono a sapere dicono: no, questa cosa non si può fare. C'è un dibattito in consiglio provinciale animatissimo su tante mozioni, su tante proposte, e dicono invece che va continuato questo esperimento. Viene spiegato vengono spiegati tutti i motivi, ma il no rimane forte. E addirittura il giorno dopo questo dibattito, a cui avevano partecipato gli studenti, gli insegnanti, ma anche giornalisti che venivano dall'Austria, dalla Germania, anche i giornalisti che venivano dal resto del nostro paese, Italia, avevano affollato le tribune del pubblico e della stampa, e di fronte a una partecipazione così forte l'assessore di lingua tedesca riesce a pronunciare quel famoso editto, perché lo possiamo proprio considerare così, un editto che dice: più ci dividiamo e più ci capiamo. È chiaro che in questa frase viene riassunta, viene sintetizzata una proposta culturale, una proposta anche esistenziale, no? Prima ancora che culturale e politica, inaccettabile. Il no è granitico, si fanno manifestazioni in piazza contro questa parola d'ordine, che è veleno puro. E purtroppo il giorno dopo il dibattito in consiglio provinciale, nell'assemblea legislativa, e il giorno dopo addirittura quando gli studenti e gli insegnanti tornano a Merano dopo aver protestato a Bolzano, trovano addirittura chiuso il cancelletto che divide i due cortili, e quindi non possono più ritrovarsi neanche per 10 minuti della pausa, per 10 minuti della ricreazione, che Adriano Sofri nel recensire, diciamo, il mio libro Gli anni 70-80 in Alto Adige, Südtirol, scenari in movimento, edito da Rezia, nel parlare del mio libro cita appunto proprio questo scambio di studenti che viene proibito e dice appunto che era veramente crudele pensare che i ragazzi e le ragazze non potessero più incontrarsi neanche per i pochi minuti della ricreazione. Vedi, questi no sono stati così forti, questi no alle iniziative di convivenza, di pace, di pacificazione dopo gli anni del terrorismo, dopo gli anni appunto in cui ci si avviava e si saltava in aria. Bene, no a queste iniziative di pace, di pacificazione, mi viene da dire, sono stati così tanti e così forti che poi nell'88 la popolazione di lingua italiana, che negli anni precedenti aveva dato poco ascolto al movimento sociale destra nazionale, ridà nuovamente il proprio voto in quella maniera massiccia che hai detto tu prima, ridà il proprio voto al movimento sociale destra nazionale, che diventa il primo partito nel consiglio comunale della città di Bolzano, e gli italiani rimandati a, diciamo, spediti fuori dalla nostra terra simbolicamente, no? Ritornano a pensare che forse sia molto più facile ridire nuovamente qui è Italia, è giusto imparare l'italiano ed è ingiusto e scorretto imparare la seconda lingua, la lingua tedesca.
Senti, grazie, noi siamo quasi in conclusione, potremmo andare avanti ancora a lungo perché davvero il libro è una piccola enciclopedia di quello che è accaduto in quegli anni e non solo. Per, diciamo, provare a concludere per ora, se ti si dovesse chiedere qual è stato il lascito di quegli anni e qual è stato il lascito anche di quelle esperienze politiche che poi in gran parte adesso sono finite, sia per quanto riguarda i partiti istituzionali sia per quanto riguarda le forze extra parlamentari, ecco, qual è stato, che cosa è cambiato in questi anni, è cambiato molto, insomma ce l'hai raccontato anche tu. E cosa, di cosa però c'è ancora bisogno per far evolvere la società sudtirolese? Quali sono le problematiche? L'ultima volta che abbiamo parlato di questi temi, proprio era con un redattore di Radio Tandem, a una domanda specifica, lui ci ha risposto, dice sì, adesso sembra tutto perfetto, normalizzato. Tutto normalizzato, è sicuramente questo uno dei posti più ricchi d'Italia, dove la qualità della vita è migliore, però lui ha usato questa espressione, dice c'è una valanga d'oro che ha messo a tacere la brace, però quella brace in qualche modo o in qualche forma ancora arde. Tu sei, diciamo, d'accordo con questa lettura oppure eccessivamente pessimistica?
No, io sono d'accordo, certo, mi pare di aver capito il senso, di condividere il significato profondo di questa cosa che sta detta. E, ci sono stati certo passi in avanti, se pensi che negli anni 70 e 80 e anche per metà degli anni 90 era sempre stato detto di no alla richiesta di un'università bilingue nella nostra terra. Noi volevamo, i movimenti di allora, a partire già dagli anni 70, avevano richiesto l'università bilingue con un respiro europeo nella nostra terra, ma anche in quell'occasione il no della Südtiroler Volkspartei, io lo racconto appunto nel libro, è stato così forte che mai si è potuta realizzare questa università. Solamente nel 1997 viene istituita a Bolzano, a Bressanone e con una sede anche a Brunico, un'università addirittura trilingue, no? In cui le materie vengono insegnate in italiano, in tedesco, in inglese. ma pensa quanti anni ci sono voluti,
certo,
per fare in modo che le richieste di tanti e di tante venissero accolte. Allora c'è, è vero, l'università trilingue, ma ancora diciamo non c'è la volontà di costruire davvero una comunità plurilingue. Teniamo conto che ora non ci sono più solo i tre gruppi linguistici, italiano, ladino e tedesco, teniamo conto che anche lassù ci sono gli immigrati, e sono anche tanti nella nostra terra, proprio perché, come dicevi tu, c'è benessere, no? Il livello di occupazione è più alto da noi rispetto a tante altre province e regioni del nostro paese. Quindi il benessere c'è, l'autonomia ha portato molte risorse economiche, finanziarie, è vero, ma ancora, diciamo, non c'è quella volontà forte di fare in modo che la nostra sia una comunità davvero interetnica, davvero plurilinguistica. Ancora non c'è, ancora sento che il governo della provincia autonoma di Bolzano pensa a fare in modo che i gruppi linguistici non si facciano la guerra tra loro, vivano l'uno accanto all'altro, neben einander, l'uno accanto all'altro, ma non ancora insieme, mit einander, capisci? Questo, certo, c'è ancora. Ma io dico che quella semina di quegli anni è stata così forte che comunque ha dato i suoi frutti. Io penso a tante associazioni plurilinguistiche che ci sono nella nostra terra, per esempio, ma ancora, per esempio, il bilinguismo precoce, no? Quella battaglia che era stata fatta in quegli anni, è ancora purtroppo relegato ad alcune sezioni di scuola per l'infanzia che si trovano a Bolzano, nella città capoluogo, ma in tutto il resto della provincia la lingua tedesca si impara ancora a partire solamente dalla seconda elementare. Quindi direi che c'è una normalizzazione, ma che sotto questa normalizzazione ci sono comunque, diciamo, ancora, no? Attività, penso a tutte quelle del volontariato, di accoglienza degli immigrati, che sono naturalmente interetniche, interlinguistiche, e non pensano assolutamente che questo sia sbagliato, che questa sia un'anomalia, pensano giustamente che questa sia la normalità della democrazia.
E questo, per concludere, diciamo, è un atteggiamento che tu valuti diverso per quanto riguarda le nuove generazioni, i più giovani, oppure no?
Guarda, sicuramente le nuove generazioni, così come erano all'avanguardia negli anni, certo, 70-80, lo sono anche oggi. Cioè la società civile è più avanti, è molto più lungimirante rispetto a quello che è ancora il potere politico, anche se il potere politico è cambiato, La Südtiroler Volkspartei non è più partito di maggioranza assoluta. All'interno della Südtiroler Volkspartei ci sono articolazioni importanti di pensiero, e poi è cambiato veramente chi ci governa. Non è più l'era di Silvius Magnago e di Anton Zelger. Adesso a capo della provincia autonoma di Bolzano abbiamo Arno Kumpacher, che ha veramente, diciamo, aperto una nuova fase storica. Penso per esempio all'atteggiamento che ha Arno Kumpacher rispetto all'antifascismo, rispetto all'antinazismo. Ha fatto un'autocritica potente di quello che è stato l'atteggiamento del suo partito, la Südtiroler Volkspartei, per tanti anni. pensa che non ha mai partecipato alla City Roller Volkswagen, i piani alti della City Roller Volkswagen non hanno mai partecipato a nessuna manifestazione contro il fascismo e contro il nazismo e contro la Shoah.
Beh, insomma, mi pare abbastanza grossa come cosa. Mamma mia.
E nel libro questo è scritto, e anche Adriano Sofri ha parlato di questo.
Lo ha segnalato.
Dell'importanza proprio in quegli anni delle voci dissenzienti, dissonanti rispetto a queste questioni che riguardano l'antisemitismo, che riguardano appunto l'antifascismo e l'antinazismo.
Grazie, ti ringraziamo moltissimo. Ricordiamo il titolo del tuo libro, che è Scenari in movimento, gli anni 70 e 80 in Alto Adige, su Tirol. Le edizioni sono quelle di Rezia. Approfittiamo della tua presenza proprio per un'ultimissima battuta. Per chi fra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici volesse, diciamo, approfondire le questioni relative alla storia, alla società del Sud Tirolo, tu che cosa consiglieresti per approcciarsi, per un primo approccio magari, oltre ovviamente al tuo libro?
Sì, ci sono dei libri che sono usciti nell'ultimo decennio, che sono importanti e interessanti per conoscere appunto la storia di quella terra che è ancora poco conosciuta nel resto, diciamo, d'Italia. Vi faccio un esempio: c'è un libro, 100 anni di storia in 400 pagine, Alto Adige Südtirol, XX secolo, che è stato proprio edito da Rezia. E Rezia è la prima casa editrice che rompe il monopolio della tesia nella nostra terra già 20 anni fa. Ecco, io penso che questo libro sarebbe molto importante e molto interessante leggere, così come interessante sarebbe leggere La Shoah in Sud Tirolo. Il titolo è Quando la patria uccide, sempre delle edizioni Rezia, ed è scritto da Sabine Mayer e da Joachim Innerhofer. È un libro che pensa già dal titolo, no?
Certo.
Dice tanto. Quando la patria uccide, è un titolo veramente forte. Oppure un altro libro, Contro i miti etnici, scritto da Stefano Feit e Mauro Fattori, e anche questo è un libro importante per conoscere la realtà ancora troppo poco conosciuta di lassù. Ce ne sono anche tanti altri, ma adesso ti ho nominato questi tre.
Va benissimo. Perfetto, guarda, siamo veramente felici di averti avuto ai nostri microfoni per presentare il tuo libro e non solo, insomma, avremmo potuto andare avanti ancora parecchio, però il tempo è ovviamente quello che è. Davvero, grazie mille.